che iniziamo, manca un relatore, però ci raggiungerà a breve, è bloccato nel traffico, quindi ci raggiungerà. Partiamo magari dalla prima slide, potrebbe essere opportuno. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Irene Facchinetti, qui insieme ai relatori, vedete siamo un buon numero, poi ve li presenterò nel dettaglio. Oggi vorremmo trattare il tema dell'innovazione digitale nella pubblica amministrazione, quindi per guardare quello che è il valore delle informazioni, quindi che possono avere tutte le informazioni che sempre più abbiamo a disposizione per il nostro sistema paese. E quindi nello specifico una breve introduzione di quello che è il mondo in cui io lavoro, un gruppo di ricerca, gli Osservatori Digital Innovation, che da 15 anni si occupano del tema innovazione digitale. Vedete, siamo un gruppo di all'incirca un centinaio ormai di analisti e ricercatori che guardiamo al tema dell'innovazione digitale in varie sfumature, quindi guardando alla tecnologia e quindi a quelle che sono le opportunità dell'innovazione tecnologica sia per le pubbliche amministrazioni, per le imprese, quindi all'interno del business, ma anche per i consumer, quindi quelli che sono i cittadini. E oggi nel dettaglio vedremo alcune tematiche di quella che può essere considerata, quelli che sono gli strumenti anche per la pubblica amministrazione per innovare. Qui ho riportato qualche tema, spunto di cui oggi anche tratteremo appunto insieme a me i relatori al tavolo, senza l'ambizione di voler essere esaustiva, quindi qui ci sono sicuramente alcuni temi che tratteremo. Il mondo, anche solo guardando la Smart City, in realtà guarda tantissime possibilità per innovare. Nello specifico, quindi lo farò insieme, io mi sono messa tra i relatori perché nello specifico all'interno del gruppo di ricerca di cui vi ho parlato, anche se in pochissime parole, lavoro all'interno dell'osservatorio fatturazione elettronica e dematerializzazione, e quindi su quello in realtà si concentrerà il mio intervento, andando a guardare anche quelli che possono essere i benefici per la pubblica amministrazione e per il sistema paese. E poi insieme a me Stefano Loriga, Francesco Loriga, che parlerà, quindi guarderà nel concreto al progetto di fatturazione elettronica verso la PA all'interno di Regione Lazio. Francesco Loriga è amministratore unico di LIGHT, Lazio Innovazione Tecnologica, che è la società che accompagna la Regione Lazio, in particolare andando a gestire e sviluppare il sistema informatico. Con lui anche un altro intervento sul tema fatturazione elettronica verso la PA da parte di Maria Concetta Turco, che invece ci illustrerà il progetto fattura elettronica all'interno del comune di Gela. È una delle prime entità locali che sono partite anticipando quello che è l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione locale, che invece sarà il 31 marzo 2015. Ora vi accenno brevemente, giusto per presentare i relatori, poi entrerò nel dettaglio. E quindi passiamo invece, allarghiamo un po' l'ambito andando a guardare al tema Smart City. Lo faremo nello specifico con l'intervento di Mirko Mazzucato, che è associato di ricerca senior dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e oggi in particolare ci parlerà della piattaforma Open City. Scusate, e nello specifico quindi in quanto coordinatore ci andrà a parlare di questo progetto finanziato dal MIUR proprio per l'adozione di una piattaforma che possa andare a stimolare l'innovazione digitale. Ve lo anticipo, l'ho già anticipato a tutti loro, in realtà io sarò estremamente curiosa nell'ascoltare questi interventi in quanto anche più lontani forse da quello che è il mio oggetto di ricerca, quindi qui uscirà la parte di ricercatrice, quindi la curiosità, ma lascerò a loro appunto portare i contenuti e l'esperienza. Lo stesso farà infatti l'assessore Zanetti del comune di Vicenza, che parlerà delle iniziative all'interno appunto del proprio comune e anche in collaborazione con altri enti locali del progetto Smart City. Quindi passeremo poi la parola a Andrea Berardinelli, che invece ci illustrerà un progetto che va a guardare alla relazione con i cittadini, nello specifico appunto con un'azienda ospedaliera, che è l'azienda ospedaliera universitario di Careggi, scusate, di Firenze, e quindi ci racconterà di un progetto mobile che ha permesso una relazione più facile e digitale tra cittadini e azienda ospedaliera. E quindi concluderemo con il relatore che ora manca, l'assessore Marani del Comune di Parma, che ci racconterà invece di un'esperienza un po' più legata all'aspetto più sociale, quindi forse un po' meno legata alla tecnologia, però sempre in ambito smart city. Naturalmente ciascuno di loro poi approfondirà la tematica. Quindi parto io, un po' anche per spezzare, rompere il ghiaccio, con la parte fatturazione elettronica verso la PA. Quindi vedete, benefici non solo sulla carta. Ci piace questo slogan, quindi per andare a valorizzare da un lato i benefici e dall'altro quello che possono essere l'importanza della liberazione delle informazioni, quindi non più su carta ma all'interno dei sistemi. Due parole sull'osservatorio per capire, per contestualizzare quello che è il nostro ambito di ricerca. L'osservatorio studia da ormai quasi 10 anni quello che è l'impatto di soluzioni digitali a supporto del ciclo ordine pagamento, quindi guardando a un classico ciclo, una relazione commerciale tra un fornitore e un cliente, quelle che sono le soluzioni che possono essere utilizzate per la digitalizzazione del processo, e quindi nello specifico soluzioni di conservazione sostitutiva e conservazione digitale nel momento in cui non si passa più da carta a documento informatico, ma stiamo già parlando di documento informatico, fatturazione elettronica e integrazione del ciclo dell'ordine, quando stiamo parlando di uno scambio dati in formato elettronico strutturato, quindi sono dati che viaggiano all'interno dell'azienda ma anche nella relazione con altre aziende e sono direttamente elaborabili dal sistema, quindi non si parla più di documento, si parla di informazioni che vengono scambiate e quindi possono essere direttamente elaborabili dai sistemi delle controparti. E quindi poi si è, in realtà l'osservatorio negli anni appunto si è allargato quello che è l'ambito di analisi, andando a guardare in generale le opportunità di dematerializzazione e digitalizzazione non solo appunto di questo ciclo ma in generale, quindi guardando anche ad altri processi, per esempio un processo bancario abbiamo analizzato, il processo di trasporto, quindi sono diverse i processi che abbiamo che siamo andati a studiare. Oggi però mi focalizzerò sul tema fatturazione elettronica verso la PA. È un tema di cui si parla tanto, la PA naturalmente è protagonista, insieme a lei in realtà anche tutti i fornitori della pubblica amministrazione, perché quando si parla di fatturazione elettronica verso la PA si parla dell'obbligo da parte dei fornitori di inviare fatture elettroniche, poi vedremo come meglio, alla pubblica amministrazione. E quindi parliamo di circa 2 milioni di fornitori della pubblica amministrazione che dovranno adeguarsi, dovranno inviare fatture in XML, quindi formato elettronico strutturato, secondo un tracciato ben definito dal legislatore, attraverso un sistema di interscambio, così che la pubblica amministrazione cliente possa prendere in gestione la fattura e quindi poi andare a liquidarla. Che cosa significa quando parliamo di 2 milioni e di pubblica amministrazione? In realtà è un processo già partito, è partito il 6 giugno 2014, vedete quelli che sono gli enti coinvolti, i ministeri, le agenzie fiscali, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. In realtà se guardiamo al numero parliamo di una quarantina più o meno di soggetti. Se non guardiamo però agli enti locali, quindi se guardiamo per esempio al Ministero dell'Istruzione e quindi a tutte le scuole, in realtà gli enti diventano 9.000, perché sono circa 9.000 scuole in Italia che effettivamente sono state toccate dall'obbligo, quindi già dalla prima scadenza. E la seconda è comunque imminente, perché è il 31 marzo 2015, e in corrispondenza di questa data tutte le pubbliche amministrazioni centrali che non siano già partite e locali dovranno effettivamente ricevere, anzi potranno, soltanto fatture nel formato che abbiamo detto attraverso il sistema di interscambio. Se così non sarà, non avranno facoltà di processare la fattura, perché la legge definisce che non potranno ricevere fatture su carta. Quindi da quella data in realtà non ci saranno altre possibilità per i fornitori. E quindi vedete, parlavamo di 2 milioni di fornitori, sono circa 21.000 enti in Italia. L'ho anticipato, voglio soffermarmi un attimo sul che cosa significa fare fatturazione elettronica. Vedete la fattura, un documento che immagino tutti noi conosciamo, comunque con cui abbiamo avuto a che fare, dove erano naturalmente direi imprigionate delle informazioni, perché erano comunque su carta, non erano utilizzabili poi da sistemi, devono essere scritte in un tracciato ad hoc specifico, che però ha la facoltà e la possibilità anche di avere le informazioni direttamente elaborabili sul sistema, quindi viaggiano le informazioni, sono lette da un computer, da una macchina, non è necessario l'intervento umano. Prima che cosa accadeva? La fattura che arrivava su carta doveva essere poi ridigitata, le informazioni presenti, ridigitate per esempio sul sistema contabile, su altri sistemi interni della pubblica amministrazione, per esempio a mano, quindi tutta un'attività di data entry. Adesso non è più necessario. E naturalmente deve contenere delle informazioni obbligatorie, delle altre informazioni facoltative, però sono informazioni che adesso sono presenti, sono disponibili dalla pubblica amministrazione. Questo sicuramente è una scelta oculata del legislatore, che ha consentito di liberare l'informazione, quindi di renderla disponibile alla pubblica amministrazione per avere poi anche tutte le opportunità che possiamo poi vedere nel dettaglio. La relazione quindi avviene tramite sistema di interscambio, ve l'ho già anticipato, abbiamo un fornitore, dall'altra parte una pubblica amministrazione, che devono dialogare attraverso questo sistema, lo possono fare anche con un intermediario, quindi ci sono anche provider, outsourcer, che possono fornire il servizio di invio a sistema di interscambio. L'importante è che devono effettivamente passare, non possono fare altrimenti, da esso per veicolare le fatture alla pubblica amministrazione, che ha anche possibilità di rifiutarle o accettarle attraverso lo stesso sistema. Dico possibilità perché al momento non è obbligo, quindi una pubblica amministrazione può entro 15 giorni dare una risposta attraverso il sistema di interscambio, non è tenuta a farlo. Un aspetto che voglio evidenziare oggi, visto che stiamo parlando di informazioni, è proprio la possibilità, uno dei vantaggi che poi vengono anche elencati, se ne sente molto parlare dal governo, quindi da chi effettivamente ha la facoltà di governare queste informazioni, è il flusso informativo derivante dal sistema di interscambio per il monitoraggio della spesa pubblica. In realtà su questo nasce e ritorna il problema dell'avere tanti dati e essere capaci di gestirli. Ci sta lavorando la Ragioneria Generale dello Stato, perché adesso al momento il sistema di interscambio non ha la facoltà di entrare nel documento fattura. Quindi il sistema di interscambio fa dei controlli perché le informazioni inserite obbligatorie siano presenti, perché le informazioni inserite su cui può fare un controllo, per esempio partita IVA o il codice ufficio della singola pubblica amministrazione, siano corrette, ma non ha la possibilità di entrare e quindi guardare quelle che sono le informazioni che consentirebbero invece il monitoraggio della spesa pubblica, su cui naturalmente la fatturazione elettronica può avere un peso rilevante. Ci sta lavorando però la Ragioneria Generale dello Stato con un progetto di data warehouse, quindi anche qui l'importanza poi di essere capaci di analizzare il dato, quindi di farlo, di valorizzarlo. Vi ho riportato alcuni dati di un primo aggiornamento sul sistema di interscambio e quindi sulle fatture che hanno transitato nei mesi precedenti sul sistema stesso. Vedete, sono all'incirca 670.000, dato di fine settembre, in realtà siamo arrivati a quasi 1 milione di fatture. Sicuramente sono i primi mesi, quindi è una situazione, è un transitorio questo, vedete già dall'andamento poi del crescente del numero di fatture che vengono ricevute e anche dal dato relativo ai rifiuti piuttosto che al buon esito delle fatture che sono state inoltrate alla PA. Nel primo mese, come si poteva aspettare, erano all'incirca un 40%, adesso si sta assestando sul 20%, quindi sicuramente è un momento iniziale, non tutti si sono adeguati, le pubbliche amministrazioni, un buon numero di pubbliche amministrazioni sì, però è un momento, diciamo, che ci fa, che può portarci poi al, la consapevolezza che questo strumento funziona e deve essere poi utilizzato anche da tutte le pubbliche amministrazioni locali tra poco. Le ultime slide, mi voglio un po' allargare rispetto a quello che è l'ambito e la fase di fatturazione, che sicuramente è una prima fase. Vi dicevo, l'ambito di analisi dell'osservatorio è sempre stato l'intero ciclo, no? Guardando la relazione commerciale che può partire da un ordine e che si conclude con un pagamento. La fatturazione è una parte centrale sicuramente, va a conciliare quella che è la fase commerciale, logistica, rispetto alla fase poi amministrativa, finanziaria. Però è un primo passo, quindi la digitalizzazione della fatturazione elettronica anche nella pubblica amministrazione, quindi fatturazione elettronica, scusate, come soluzione, è un primo passo da cui partire per andare poi a digitalizzare tutto il ciclo, nello specifico il ciclo dell'ordine. E questo è un po' anche l'andamento che si sta vedendo anche a livello europeo. Basti pensare che il forum nazionale ed europeo sulla fatturazione elettronica in realtà sta convergendo in un forum sulla fatturazione elettronica e i procurement, quindi sta allargando proprio nella consapevolezza che è fondamentale avere l'informazione non solo legata alla fattura, ma legata anche a tutti gli altri documenti del ciclo, come possono essere l'ordine, la consegna, fino poi al pagamento, in modo tale che ci sia anche riconciliazione, non più manuale ma automatica. Quindi le informazioni effettivamente vengono liberate e possono essere messe in comunicazione. E quindi chiudo con quella che per noi è una slide storica, da cui anche la tipologia di sfondo che ho voluto riportarvi, che però è assolutamente attuale. Quindi questa guarda quelli che sono i benefici legati all'adozione della fatturazione elettronica in primis, ma anche poi vedremo dell'integrazione. Sono risparmi legati non solo alla trasmissione, come abbiamo visto, ma alla conservazione, che scusate mi sono dimenticata di riportarvi. Fatturazione elettronica implica, per legge, che le fatture debbano essere conservate digitalmente da chi manda la fattura e chi riceve, quindi da fornitore e da pubblica amministrazione, e questo non viene fatto dal sistema di interscambio. Ciascuna organizzazione si deve dotare di soluzioni per conservare digitalmente la fattura. Il risparmio qui vede quindi la conservazione, la trasmissione, in realtà vede di più, quindi vuole guardare all'importanza dell'informazione. Quindi qui considera la fattura come documento dematerializzato lungo tutto il ciclo, ovvero nel momento in cui io ricevo la fattura in elettronico dal sistema di interscambio, io pubblica amministrazione, in realtà non vado a stampare il documento fattura, come ahimè accade in alcune pubbliche amministrazioni in questo primo momento, ma vado a inserire, comunque ad avere a sistema i dati e per esempio per l'autorizzazione al pagamento vado a tenere dematerializzato il documento fattura, in modo tale da avere un percorso, per esempio un workflow digitale che poi mi consenta l'approvazione, ma che non porti mai la carta le informazioni a essere di nuovo su carta. Abbiamo le informazioni che invece rimangono a sistema e quindi abbiamo un ciclo assolutamente digitalizzato fino poi al pagamento finale. E quindi questi benefici in realtà guardano, quindi 1,5 miliardi, guardano all'universo 2 milioni di fornitori e 20.000 enti di cui abbiamo parlato prima, nel caso in cui si utilizzasse la fatturazione elettronica in maniera però intelligente e quindi mantenendo dematerializzato sempre il documento fattura, che non è più documento ma sono appunto le informazioni in esso contenute. E se andassimo a estendere, quindi mantenendo sempre l'attenzione sui 2 milioni di fornitori e i 20.000 enti, ma estendendo poi le logiche della digitalizzazione non più solo alla fase di fatturazione ma anche a tutto il ciclo, ecco, i benefici potrebbero superare i 6 miliardi di euro l'anno. Questo è un beneficio che è stato stimato dall'osservatorio per singola fattura, singolo documento e poi naturalmente riportato sulle fatture che vengono veicolate alla pubblica amministrazione. Questo lo lancio poi come una provocazione: se si andasse ad estendere tutto il concetto della digitalizzazione nel tutto il ciclo, quindi procure to pay, a tutto il sistema paese, quindi nelle relazioni anche business to business, il vantaggio potrebbe essere di 60 miliardi. Naturalmente abbiamo considerato tutte le relazioni, abbiamo considerato tutti i documenti, però vediamo che è un beneficio significativo. Se fosse anche una percentuale di questo beneficio, sarebbe comunque un'opportunità per il sistema paese. Con questo chiudo, passando la parola nello specifico a Francesco Loriga, che ci potrà raccontare poi nel concreto che cosa significa affrontare un progetto di fatturazione elettronica, ma in realtà anche molto di più, perché loro hanno forse anticipato i tempi, quindi partendo anche dal ciclo dell'ordine di cui abbiamo parlato e di cui vi ho forse un po' stressato, e poi arrivando anche alla fatturazione elettronica, anzi arrivandoci pronti nel momento dell'obbligo.